Vangelo di Matteo, capitolo 6. Matteo, capitolo 6. Dal versetto 19, così è scritto: non fatevi tesori sulla terra, dove la tignola o le tarme e la ruggine consumano, e dove i ladri scassinano e rubano, ma fatevi tesori in cielo, dove né tignola o tarme né ruggine consumano, e dove i ladri non scassinano né rubano. Perché dove il tuo tesoro, lì sarà anche il tuo cuore. La lampada del corpo è l'occhio. Se dunque il tuo occhio è limpido, tutto il tuo corpo sarà illuminato. Ma se il tuo occhio è malvagio, tutto il tuo corpo sarà nelle tenebre. Se dunque la luce che è in te è tenebre, quanto grandi saranno le tue tenebre. Nessuno può servire due padroni, perché o odierà l'uno e amerà l'altro, o avrà riguardo per l'uno e disprezzo per l'altro. Voi non potete servire Dio e Mammona. Perciò vi dico, non siate in ansia per la vostra vita, di che cosa mangerete o di che cosa berrete, né per il vostro corpo, di che vi vestirete. Non è la vita più del nutrimento e il corpo più del vestito? Guardate gli uccelli del cielo. Non seminano, non mietono, non raccolgono in granai, e il Padre Celeste li nutre. Non valete voi molto più di loro? E chi di voi può, con la propria ansietà, aggiungere un'ora sola alla durata della sua vita? Perché siete così ansiosi per il vestire? Osservate come crescono i gigli della campagna. Essi non faticano e non filano. Eppure io vi dico che neanche Salomone, il re, con tutta la sua gloria, si vestì come uno di loro. Ora, se Dio veste in questa maniera l'erba dei campi, che oggi è e domani è gettata nel forno, non farà molto di più per voi, o gente di poca fede? Non siate dunque in ansia, dicendo: che mangeremo, che berremo, di che ci vestiremo? Perché sono i pagani che ricercano tutte queste cose. Il Padre vostro celeste, infatti, sa che avete bisogno di tutte queste cose. Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno date in più. Non siate dunque in ansia per il domani, perché il domani si preoccuperà di se stesso. Basta a ciascun giorno il suo affanno. Fin qui, accomodatevi pure. Il Signore in questi passaggi, in questi brani, ci parla di tanti argomenti. Il Sermone sul Monte, capitoli da 5 a 7 del Vangelo di Matteo, ci offre un'idea di quello che il Signore pensa relativamente a molti temi, a molti argomenti. Qualcuno ha definito il Sermone sul Monte, questi tre capitoli di Matteo, come la controcultura biblica. Cosa ne pensa Gesù in tema di matrimonio? Il Sermone sul Monte. Cosa ne pensa Gesù in materia di divorzio? Il Sermone sul Monte. Cosa ne pensa Gesù parlando di conflitti, perdono, riconciliazione, arrabbiature? Il Sermone sul Monte. Cosa ne pensa il Signore riguardo al rapporto con coloro che ce l'hanno con te a morte? Il Sermone sul Monte. Cosa ne pensa Gesù di digiuno spirituale, di preghiera, di offerte? Il Sermone sul Monte. Cosa pensa Gesù riguardo al formalismo, alle offese, il sermone sul monte. Il sermone sul monte ci parla anche di ansia, del rapporto tra Dio, noi e le nostre esigenze. Dio, noi e le nostre esigenze, questo è il tema di stamattina. Nessuno di noi può negare che i soldi, il vestire, le esigenze terrene spesso sono un problema. Spesso sono un problema, i soldi, il nostro rapporto con il denaro e le varie necessità. Il Signore ci ricorda stamattina, cari, come affrontare le tensioni relative al nostro rapporto con le nostre necessità materiali. Il Signore parla di questo delicato rapporto tra, in altre parole, l'avere e il credere. È un delicato rapporto, quello che hai, quello che possiedi e ciò in cui credi, il tuo rapporto con il Signore. Gesù parla nella prima parte, l'abbiamo visto, di un tesoro. Dove hai il tuo cuore? Gesù parla di due opzioni, o sulla terra o nel cielo. Se il mio tesoro, se ciò a cui tengo di più in assoluto è sulla terra, allora i miei pensieri e di conseguenza le mie preoccupazioni avranno a che fare con ciò che è terreno. Se invece il mio tesoro uguale il mio cuore, ciò che per me vale di più è nel cielo, allora le mie aspirazioni saranno collegate soprattutto al cielo. È vero? Gesù comincia con questi due esempi. Dov'è il tuo tesoro? Nella terra o nel cielo? Gesù cioè mette in contrapposizione la spiritualità e il materialismo. Dov'è il tuo cuore? Ma Gesù tratta l'argomento anche mediante un altro esempio, l'occhio. L'occhio dice tutto del nostro essere. È vero? Basta guardare una persona per capire spesse volte cosa prova e cosa pensa. Gesù ha detto l'occhio è la lampada del corpo, è il LED, il sensore. L'occhio ci dice chi siamo. Gesù parla di un occhio limpido e di un occhio malvagio. Cos'è l'occhio limpido? In base al testo e al tema, l'occhio limpido è l'occhio della persona che crede. L'occhio limpido è l'occhio della persona generosa, della persona che si affida a Dio per le proprie necessità materiali. L'occhio malvagio è il contrario. L'occhio malvagio è l'occhio di chi non crede. L'occhio malvagio è l'occhio cupo di chi si sta consumando dall'ansia perché non si affida a Dio per le proprie necessità. L'occhio malvagio è l'occhio dell'egoista, che pensa solo a quello che vede, a come aumentare i propri profitti e a come cavarsela da solo, senza Dio, per quanto riguarda i propri terreni e problemi economici. Gesù poi fa un altro esempio. Il tesoro, in cielo e sulla terra, l'occhio, limpido o malvagio. Terzo esempio, i due padroni. Il primo padrone, quello legittimo, che ognuno di noi dovrebbe avere, è Dio. Possiamo dire amen? E chi è il titolare per eccellenza della nostra vita? Chi dovrebbe essere il detentore di tutti i diritti se non il Signore, colui che ci ha creati, colui che ci ha voluti per sé, colui che ha provveduto la nostra salvezza? Dio dovrebbe essere il mio proprietario, il tuo padrone. Ma purtroppo spesso questo non accade. E allora succede che nella vita dell'uomo Dio viene declassato. Dio perda quei diritti che dovrebbe avere e il padrone, il titolare, il capo, diventa qualcun altro. Sua maestà, la ricchezza. In aramaico, mammona. Mammona. La ricchezza, la personificazione del culto delle cose, la personificazione del cuore che batte solo per gli elettrodomestici. Ho fatto solo un esempio, visto che da poco ho cambiato la lavatrice, mi veniva questo. Ma di tutto ciò che è terreno, tutto ciò che è fisico, tutto ciò che è guadagno e tornaconto in termini di euro o di altre valute, tutto ciò che ha a che fare con la nostra sicurezza terrena. Miei cari, noi questa mattina vogliamo stabilire il giusto equilibrio. Qui stamattina il pastore non è intenzionato a demonizzare le cose, a demonizzare il denaro in quanto mezzo di scambio, perché quello che abbiamo ce lo provvede il Signore. Ma Dio vuole farci riflettere su un possibile problema legato alla nostra gestione del denaro, al nostro rapporto con i mezzi che Dio ci provvede, le risorse economiche, finanziarie. Gesù parla dunque di una tensione nel rapporto avere e credere e delle conseguenti scelte. Dopodiché il Signore ci offre il miglior approccio sull'argomento, quello dell'ansia. Vogliamo vedere, vogliamo questa mattina riflettere, chiedendoci dov'è il nostro tesoro, com'è il nostro occhio, chi è il nostro padrone, chi comanda nella nostra vita. Un test ce lo propone proprio il Signore stesso. E sono 6 considerazioni che troviamo dopo, nel brano relativo alle preoccupazioni. La prima riflessione che Gesù ci invita a fare è questa: apprezza la vita che Dio ti dà. Quando si parla di necessità, di preoccupazioni, che mangerò? Che cosa metterò addosso? Come pagherò la bolletta? Come me la caverò in quella determinata situazione? Quando si parla di queste necessità, spesso dimentichiamo che dovremmo ringraziare Dio innanzitutto perché se c'è una bolletta da pagare vuol dire che c'è un'utenza, e se c'è un'utenza vuol dire che c'è un utente, e se c'è un utente c'è una persona, c'è una famiglia, e dovremmo dire: Signore, grazie per la mia famiglia. Amen. Forse non grazie per la bolletta direttamente, ma indirettamente, facendo l'esempio ancora della fattura o della bolletta, dovremmo dire: Signore, grazie perché tu mi hai dato la vita, perché ci sono, perché sono qui, perché se non ci fossi non avrei il problema legato alla fattura, alla bolletta. Ora, quel problema affrontalo con il Signore, affrontiamolo con Dio. Miei cari, affrontiamo ogni necessità della nostra vita con il Signore, non senza di Lui a modo nostro. Si trattasse anche di una bolletta, di una fattura, affrontiamo quella situazione con colui che ci ha creato. Amen. Con colui che provvede per noi. Quindi, primo, apprezza la vita che Dio ti dà. Perché Gesù ha detto: non siate in ansia per la vostra vita, versetto 25, né per il vostro corpo, di che vi vestirete. Non è la vita più del nutrimento e il corpo più del vestito? Attenzione, ci sta dicendo Gesù. Attenzione, perché a forza di parlare di dieta, di mangiare, di spesa, di corpo, di abbigliamento, di saldi, di bollette, eccetera, tu dimentichi che la cosa più importante è la vita. La vita vale più di quello che mangi, e il corpo è più importante del tuo abbigliamento. Quindi, primo, miei cari, in questo test personale che vogliamo fare con Gesù, primo, apprezziamo la vita e poi occupiamoci dei problemi economici con l'aiuto del Signore. Ma innanzitutto ringraziamo Dio perché ci ha dato la vita. Amen. Ci ha dato una casa, ci ha dato il necessario e provvede per noi. Secondo punto di domanda, di analisi: Dio che provvede per gli uccelli e riveste i fiori ha cura di te. Ricordiamo anche questo. Come ha detto Gesù, Guardate gli uccelli del cielo. Gesù nel suo insegnamento non usava le slide, non usava dei video, i media, ma Gesù è stato il più grande comunicatore. Perché trovandosi in campagna, pur non avendo i mezzi tecnologici a nostra disposizione, Gesù ha utilizzato molto le immagini, gli esempi, le illustrazioni, le metafore, le allegorie e tante altre figure retoriche. Gesù dice ai suoi discepoli, essendo all'aperto, essendo in campagna, guardate gli uccelli del cielo. E i discepoli che guardano in alto e guardano forse uno stormo di uccelli che passavano o degli uccelli posati lì vicino a loro, guardate gli uccelli del cielo. Non seminano, non mietono, non raccolgono in granai, non hanno depositi in banca o in posta, diremmo noi. Gli uccelli del cielo non lavorano, non risparmiano, non hanno un conto bancario o postale, eppure Dio se ne prende cura. E Gesù dice ai suoi discepoli, gente di poca fede, volete capire che se io mi prendo cura del creato, degli uccelli del cielo, non mi prenderei cura di voi che siete più importanti degli animali? Perché la Bibbia ci dice chiaramente che l'uomo, la donna, l'essere umano è il capolavoro di Dio. Gli animalisti non cerchino di convincermi che siamo tutti uguali in quanto creature davanti a Dio. Non abbiamo la stessa importanza. Lo dice il Signore, lo dice la Bibbia, non è un'opinione personale. E Gesù qua dice, se il Signore si prende cura degli uccelli del cielo, belli gli uccelli del cielo, meravigliosi, dovremmo amare il creato. Ma Gesù dice ai discepoli, voi valete di più, voi valete di più. Non amare il tuo cagnolino più di quanto ami un essere umano, perché Dio non la pensa come te. Qualcuno ha cercato di convincermi, siamo tutti uguali, non c'è una redenzione per gli animali, non c'è una salvezza spirituale per gli animali, non umanizziamo gli animali, abbiamone cura, abbiamone rispetto degli animali perché sono creature di Dio, ma non umanizziamole, perché il Signore dice a noi discepoli, voi valete molto di più. E se io mi prendo cura degli uccelli del cielo, non lo farò con te. E se io faccio crescere i gigli della campagna, guardate come sono belli. Guardate, neanche Salomone, il re, potente re di Israele, grandioso, saggio, intelligente re di Israele, neanche lui era vestito come io vesto i gigli della campagna. Eppure oggi ci sono e domani vengono raccolti i gigli e vengono bruciati perché non si possono utilizzare per l'alimentazione, per la dieta, e quindi l'erba di campo spesso fa questa fine, viene bruciata. Ora, se Dio veste in questa maniera l'erba dei campi, non farà molto più per voi, o gente di poca fede? Io stamattina, miei cari, non mi voglio far dire dal Signore gente di poca fede. Io questa mattina, non voglio essere richiamato dal Signore e chiamato uomo di poca fede. Questa mattina vorrei che il Signore dicesse di me e di ciascuno di noi, come disse a quella donna, donna, grande è la tua fede. Oppure quando Gesù disse del centurione, io non ho visto questo tipo di fede neanche in Israele. Vuoi essere tu un uomo o una donna di poca fede? Oppure vuoi assomigliare a quella donna dei Vangeli o a quell'uomo, quel militare a cui Gesù dice la tua fede è grande? Vogliamo avere una grande fede nel Signore. Amen, miei cari. Nutriamo una profonda fede nel Signore, perché Dio provvede per il creato, gli uccelli, i fiori, tanto più Dio ha cura di noi, suoi discepoli. Amen. E poi, terza riflessione, i pagani sono assillati dalla ricerca del benessere. I pagani non ci dormono la notte. I pagani dice Gesù, non vivono se non hanno la certezza riguardo alla propria dispensa, alle proprie possibilità economiche. I pagani vogliono avere tutte le garanzie possibili dall'uomo per quanto riguarda le loro finanze e i propri mezzi. E c'è una differenza. Passo per un attimo al punto successivo, ma poi ritorno su questo. Gesù ha detto: il Padre Celeste conosce esattamente le tue necessità. Caro fratello, cara sorella, amico, amica, non dimenticare che Dio conosce ciò di cui tu hai bisogno. La differenza tra pagani e cristiani, secondo Gesù, la differenza tra non credenti e discepoli e credenti, qual è? La differenza è l'essere assillati o meno riguardo al cibo, al bere, al vestire, cioè le necessità materiali. E la ricerca spasmodica, la ricerca sfrenata, la ricerca piena di ansietà che fa la differenza tra il pagano e il cristiano secondo la Bibbia. Il credente sa di aver bisogno di cibo, di vestiario, di altre cose legate alle esigenze terrene. Il credente sa, ma soprattutto il credente sa che Dio sa. Il credente sa che Dio conosce le nostre personali esigenze. La differenza è come vivi la necessità. Il pagano cade nell'ansietà. Il pagano non ha tregua, non ha riposo, non ha pace. Il credente conosce le sue necessità, le fa presenti al Signore, sapendo che Dio conosce perfettamente ciò di cui noi abbiamo bisogno. La differenza è la serenità. Se c'è qualcuno stamattina che a fronte di necessità materiali è preoccupato, è preoccupata, è in ansia, questa mattina il Signore lo dice a me, lo dice a ciascuno di noi: stai tranquilla, stai tranquillo, perché io lo so. Come quando i bambini tempestano di domande i genitori pensando che il genitore non stia ascoltando, non stia sentendo. Una volta, due volte, legami le scarpe, legami le scarpe, papà, legami le scarpe, papà, legami le scarpe, papà, legami le scarpe, papà, me le leghi le scarpe, papà, perché non mi leghi le scarpe? Perché si pensa che il padre non senta, sia distratto. Io non voglio fare l'errore eclatante di pensare che Dio sia distratto come me delle volte. Immagino Dio che se mi dovesse dire tutto quello che avrei bisogno di sentirmi dire, ma Dio ha l'amore e la saggezza di dosare quello che ci dice, è misericordioso. Ma se Dio dovesse dirci tutto adesso, chissà quante volte mi direbbe, ti direbbe: ma guarda che io ci sento, ma guarda che io ho sentito, guarda che io ho ascoltato la tua preghiera, guarda che io ti amo, guarda che io sono sensibile, guarda che non ci sono sbagli nel mio piano, guarda che io non mi distraggo. Sei tu distratto, io no, dice il Signore. Signore, aiutaci a non... E qui ci vuole, prima l'ho detto con un altro riferimento agli animali, adesso lo dico in riferimento a noi: non umanizziamo Dio. Amen. Non umanizziamo Dio, cioè non pensiamo che Dio sia come noi. Dio ci sente, Dio vede, Dio ci ama. Miei cari, vogliamo ricordare che sono i pagani che sono assillati, non hanno un attimo di tranquillità i pagani, perché non credono in Dio e non sanno che qualcuno nel cielo si prende cura di loro. Qualcuno nel cielo, ma così vicino a loro, giorno dopo giorno. Il Dio che ha creato l'universo, ma il Dio che, tornando all'esempio iniziale, attento alla tua ultima bolletta del gas. Ma Dio si occupa anche di me, di questo? Dio si occupa anche di questa mia preoccupazione, di questo mio pensiero? Sì, Dio si occupa di te, completamente. Alleluia, 360 gradi. Qualcuno ha detto che se c'è qualcosa che per te rappresenta una preoccupazione, per quale motivo non dovrebbe diventare una preghiera? Quante volte ci teniamo la preoccupazione? Ci teniamo stretta la nostra preoccupazione e non la facciamo diventare, non la traputiamo, non la trasformiamo in una preghiera a Dio. Troppo importante per non essere una preoccupazione. Di poco conto, forse pensiamo, per diventare una preghiera. Ma è un controsenso. Se quella cosa è troppo importante, ti porta via la mente, ti occupa i pensieri, se è così importante che ci pensi e ci ripensi a quella cosa, a quel problema, a quella necessità, perché banalizzi quando si tratta di pregare il Signore? Perché non ti ricordi di quella situazione nel momento migliore, quando c'è Dio che ti dice: porta quel peso da me, parlane con me, affronta con me quella situazione davanti alla mia presenza. Oh Signore, aiutaci a ricordare che tu conosci tutto delle nostre necessità e che, un'altra riflessione, la quinta, dobbiamo cercare il regno tuo, la tua giustizia. E poi, ha detto Gesù, tutte le altre cose ve le darò in più. Amen. Mi vengono in mente le parole di Dio a Davide, al re Davide, quando tradì il Signore, quando premeditò quella relazione illecita con Batsheba o Bezzabea. Dio gli mandò a dire: io ti avevo dato tutto, e se questo non fosse bastato, ti avrei dato anche dell'altro. O stoltezza di ogni sviamento, o stoltezza di ogni caduta spirituale, quando il credente dimentica che il Signore non solo ci ha dato il suo figlio, non solo il Signore ci ha dato in Cristo ogni benedizione spirituale, amen, ma il Signore ci ha dato e ci dà tutto ciò di cui abbiamo bisogno. Ma non solo, il Signore ci dice: se per te non è abbastanza, chiedimi, chiedimi, e io ti darò ancora dell'altro. Sia gloria al Signore, fratelli, per la sua benevolenza, per la sua misericordia. Non vogliamo vedere un Dio limitato, un Dio avaro. Non vogliamo vedere un Dio miserabile, perdonatemi, ma voglio essere schietto più che mai. Delle volte il credente, delle volte a me è capitato di vedere un Dio miserabile. Ma com'è possibile? Un Dio davanti al quale mi sento a disagio nel chiedergli qualcosa, un Dio davanti al quale quasi ho problemi, mi sento imbarazzato nel chiedergli qualche cosa di cui ho bisogno. Dio è generoso. Amen. Dio è la persona più ricca dell'universo, ma non solo ricca, benevola. E sappiamo quanto sia difficile che si incontrino ricchezza e benevolenza. Ma in Dio la ricchezza e la benevolenza sono alla massima potenza. Amen. Sono ai massimi livelli. Ricordiamo che prima bisogna cercare il regno di Dio, la sua giustizia. Questa è la priorità stabilita da Dio. Io bevo un sorso d'acqua. Mi devo prendere cura delle corde vocali. Sono due e dovrebbero durarmi a vita. Mi è stato detto: bisogna inumidirle per farle funzionare bene. Cercate prima il regno di Dio, la sua giustizia. Quante volte noi partiamo esattamente dall'aspetto opposto? Quante volte ti sei sentita affannata, ti sei sentito stanco, stressato, stremato, perché prima hai cercato e hai ricercato tutte le altre cose? Vi è capitato almeno una volta nella vita cristiana? Vero? Quante volte ci siamo affannati, affaticati, siamo caduti proprio depressi perché ci siamo occupati e preoccupati di tutte le altre cose della cornice del quadro? Il Signore ci dice: aspetta, prima pensa alla foto, prima pensa alla stampa e poi vai a ordinare la cornice. Quante volte noi pensiamo prima alle cose secondarie, prima compriamo la cornice E poi forse ci siamo chiesti, faccio il paradosso, che foto potrei fare per riempire quella cornice? Quante volte nella fede ragioniamo così? Abbiamo comprato la nostra bella cornice da Leroy Merlin, tagliatelo questo. Abbiamo comprato la nostra cornice da Leroy Merlin e poi ci siamo chiesti, qualche volta dobbiamo fare una bella foto per la cornice che abbiamo comprato, altrimenti che ne facciamo di quella cornice? Quante volte nella fede agiamo in questa maniera, quando invece il Signore ci dice, prima pensa alle cose prioritarie, prima cerca il mio regno, prima Dio cerca me, ci sta dicendo, e poi la mia giustizia. Cioè, in altre parole, Dio ti sta dicendo, mi sta ricordando, prima figlio mio, figlia mia, pensa a me. Prima, ci dice il Signore, occupati di me, della mia giustizia, cioè del fare la mia volontà. Di tutte le altre cose mi occupo io. In altre parole ancora, il Signore ci sta dicendo, semplificando ancora, io semplifico per me, non per voi. Se vi può essere utile, bene, la mia semplificazione, ma lo faccio innanzitutto per me. In altre parole, ancora, in termini ancora più elementari, il Signore ci dice, se tu pensi a me, io penso a te. Amen? È abbastanza chiaro? Signore, questo vuole dirmi, forse anche a te. Se tu pensi a me, io penso a te. Se tu cerchi il mio regno, la mia giustizia, io mi occupo del tuo mangiare, del tuo bere, del tuo vestire, della suddetta bolletta, eccetera, eccetera. Di tutte le cose, dei tuoi sentimenti. Non pensare che Dio non si occupi dei tuoi sentimenti. Forse hai pensato che Dio non si occupi del tuo sentimento d'amore che stai provando verso qualcuno, ma Dio pensa anche a questo aspetto. Tu metti Lui al primo posto, Lui si occuperà anche della tua sfera affettiva, i tuoi studi, il tuo lavoro, le tue aspirazioni, la tua passione forse, quel desiderio così nascosto di cui non hai parlato mai a nessuno. Il Signore ti dice, prima pensa a me, al fare la mia volontà e a tutto il resto. Se dovrà rimanere nella tua vita, ci penserò io. Perché il Signore, nella sua saggezza, ci potrebbe anche dire, questo legame non è per te. Questa passione non è qualcosa di utile. Questa cosa non ti serve. Io ti do qualcosa di meglio. Amen. Dio potrebbe esaudire la tua preghiera al 100%. Dio potrebbe fare delle limature, potrebbe dirti sì, questo va bene, quest'altro no, va cambiato. Dio potrebbe addirittura bocciarti il progetto, completamente, da rifare, da ridisegnare. Anche in quel caso vogliamo dire, Signore, io mi fido di te. Amen. Amen. Perché tu hai cura di me. E infine, ogni giornata è abbastanza impegnativa. Lo voglio ricordare anche a me, perché delle volte un pastore ha l'impressione di dover dire tutto, tutto in una volta, no? Ogni giornata è abbastanza impegnativa. Ricordiamolo, miei cari. Gesù ha detto ogni giorno il suo affanno. Non siate dunque in ansia per il domani, perché il domani si preoccuperà di se stesso. Cioè Dio ci fa riflettere stamattina, alla fine, anche su un corso naturale delle cose. Un giorno è fatto di 24 ore. Fatelo bastare. Utilizzalo al meglio quel giorno e ogni giorno. Ma fatelo bastare. Il Signore non ci ha ancora consentito una proroga, né una riduzione. Ci sono giorni in cui vorremmo che il giorno durasse 6 ore e mezzo, ci sono giorni in cui vorremmo che durasse 42 ore, perché tanto vogliamo godercelo quel giorno, tanto ci piace che vorremmo che il Signore, insomma, prolungasse la giornata come al tempo di Giosuè. Ma è stato un caso eccezionale, ve lo voglio dire. Ogni giorno il suo affanno. Non sprechiamo il tempo, perché sarebbe un peccato davanti a Dio. Ma non esauriamoci nemmeno, pensando che dobbiamo fare tutto quel giorno, perché così la mente ha ordinato. Perché delle volte non accettiamo, devo correre, devo concludere, delle volte non accettiamo i nostri limiti, anche temporali. Ogni giorno ha il suo affanno. Vivilo con me, ci ha detto il Signore. Amen. Ci siamo esaminati alla luce della parola di Dio per aiutarci, poterci aiutare il Signore a stabilire un giusto rapporto tra Dio, noi e le nostre esigenze. Vogliamo alzarci in piedi, preghiamo insieme.